Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Oggi per Round 2 è un giorno speciale perché è il giorno di pubblicazione del documentario su Andrea Pessino. Ve ne parleremo nel corso di questo episodio, ma lo volevo mettere così subito in partenza, prima ancora di entrare nel dettaglio di quelle che sono invece alcune novità del mercato di cui vogliamo darvi conto, perché per noi è un contenuto importante e speriamo, insomma, che vogliate supportarlo al meglio delle vostre possibilità. Prima però di raccontarvi appunto un po', anche volendo qualche piccolo dietro le quinte di questa produzione, vi diamo qualche aggiornamento su quello che è successo nel mercato in questi ultimi giorni. La prima notizia che vogliamo commentare riguarda PlayStation VR. In realtà è una notizia che non arriva dalle fonti ufficiali di Sony, ma da un report pubblicato però sulle pagine di Bloomberg. Sapete benissimo che a noi non piace trattare rumor e leak, qui siamo però di fronte a qualcosa di un po' di diverso, anche perché è diversa la fonte, anche perché è diverso proprio la natura della notizia. Notizia secondo la quale PlayStation avrebbe ufficialmente interrotto le linee di produzione di PlayStation VR, che quindi si ferma, non diventa più un asset importante per l'azienda e cercherà in qualche maniera di vendere le copie invendute, le unità invendute, che sembrano essere anche abbastanza.
Diciamo che è una notizia ovviamente in progress, nel senso che non potrebbe essere uno stop assoluto all'hardware in sé per sé, ma sicuramente è una battuta d'arresto importante che cambia quelli che sono i piani della compagnia in merito ad un accessorio che è stato lanciato, ricordiamolo, poco più di un anno fa, cioè in 12 mesi già si passa dall'entusiasmo di una nuova release a un halt della produzione che appunto si accompagna al fatto di avere tante unità invendute, che va a sancire, diciamo, uno stato di crisi di PSVR 2 che in realtà era anche più che testimoniato dai fatti, dall'attenzione che Sony ha riservato nel corso, per esempio, dell'ultimo State of Play e anche dei precedenti, direi, alla periferica stessa, dalla chiacchiera, che non esiste sostanzialmente, e chiaramente si possono fare tante riflessioni in merito. La notizia in sé, come ripetiamo, in realtà non è al 100% confermata, ma la diamo anche perché è molto verosimile che sia così. Se mai vogliamo prendere spunto da questo aggiornamento per parlare un po' di una crisi che inevitabilmente riguarda un accessorio che secondo me in realtà nasceva anche, e ve l'avevamo raccontato anche proprio qui, no? Su Gong, con delle intenzioni assolutamente lodevoli dal punto di vista proprio delle prestazioni, dal punto di vista anche del software, perché ricordiamo che PlayStation VR 1 ha un grande successo perché riesce a imporsi un po' grazie alla familiarità, scusate, del brand PlayStation, un po' grazie a un supporto proprio a livello di software che lo rende una periferica completa e capace comunque di dimostrare cosa poteva fare la VR nella generazione scorsa. Qui c'è un grande rilancio, provano a fare le cose in modo ancora più figo, tra l'altro con un visore che costa più della console, con un hardware che viene accompagnato da un gioco come Call of the Mountain, che è un titolo che comunque dimostrava anche l'impegno produttivo dei PlayStation Studios e che poi inspiegabilmente si perde per strada.
Beh, in effetti c'è da dire che la sfida di PlayStation VR 2, ne parlavamo anche in live, era molto diversa rispetto a quella del primo visore di Sony. Il primo visore si era proposto sul mercato come un'alternativa meno costosa rispetto allo standard della VR dell'epoca. Qui c'era bisogno invece, insomma, di invertire la tendenza e proporsi come un visore molto più costoso, anche perché tecnicamente molto più avanzato rispetto a quelli che giravano sul mercato, che erano diventati portatili, non cablati, e quindi alternative un pochino a basso costo. Però proprio perché proprio mentre Meta, diciamo, aveva cercato di abbassare quanto più possibile la soglia economica d'ingresso, sì, all'interno della realtà virtuale, Sony invece aveva deciso di andare in controtendenza, quindi di fatto secondo me partiva da una situazione molto diversa.
Sì, sai cosa, fra Meta l'ha fatto lanciando Quest 3 che andava anche un po' nella direzione di PSVR 2, però al tempo stesso continuando la produzione, certo, su Quest 2 poteva essere: vuoi investire non tantissimo, ce la fai, entri nella VR come dicevi tu con il modello standalone che non richiede nemmeno il PC, e lo fai capendo bene, senza particolari compromessi, come funziona effettivamente. Qui loro hanno puntato all'eccellenza, eccellenza che doveva essere poi supportata in un certo modo, e infatti non è successo.
Sì, i due visori sono arrivati anche in momenti diversi del ciclo vitale della console, vero, a cui si appoggiavano, quindi PlayStation 4 quando è uscito PSVR 1 aveva una diffusione vastissima. Ancora non c'è PlayStation 5 a quel livello, e non c'era un anno fa, figurarsi,
sì, certo,
quando ancora si parlava di shortage, quindi di, vero, difficoltà di approvvigionamento delle macchine. Quindi la situazione era molto diversa, però è anche vero che se tu, Sony, lanci un hardware e in un anno di vita di quest'hardware non hai nessun progetto a supportarlo, se non l'unico grosso che arriva al lancio, secondo me hai fatto banalmente una strategia completamente sbagliata, cannata e problematica per l'hardware stesso, che infatti adesso si ritrova in una situazione un pochino delicata. Si dice che ne siano stati prodotti 2 milioni di unità, le vendite non si sono minimamente avvicinate a questa cifra, tant'è che, come vi dicevamo insomma anche qualche settimana fa, è confermato che entro la fine del 2024 Sony aprirà le porte di questo ecosistema e lo farà approdare anche su PC. Bisognerà vedere con quali risultati, perché non è assolutamente automatico che poi insomma il visore sia compatibile anche con tutta la libreria della realtà virtuale che si trova in quell'ambito.
Guarda, io voglio dire una cosa: da un lato l'aprirsi al PC, quindi magari anche ad un pubblico più smanettone nel senso proprio buono del termine, che ci gioca, ci pasticcia, ci crea magari delle soluzioni particolari e un po' fuori dal comune con quell'hardware, è sicuramente un ottimo segnale. Dall'altro lo interpreto però paradossalmente come la bandiera bianca finale, cioè della serie: noi non sappiamo più che cosa farci, noi non lo supporteremo più in maniera concreta, non l'hanno mai fatto, pensateci un po' voi. Sì. E lì la sfida vera però diventa quella anche secondo me di costi, nel senso che oggi un visore da 500-600 euro, considerando anche magari un pochino di sconto, è comunque dannatamente costoso, e di là, ripeto, si interfaccia a prima di tutto un contesto molto diverso e poi in generale a una realtà come quella di Meta, che certo ha il suo store, ha le sue esclusive, ripeto, può ragionare anche in maniera indipendente da un PC performante, e la vedo particolarmente difficile. A monte mi viene comunque da inquadrare tutta questa operazione di grande confusione mentale e proprio di, per me è incomprensibile un lancio del genere. Cioè, si sono fatte tanti discorsi, a volte anche delle battute un po' acide però motivate, sulla morte prematura di PlayStation Vita, che aveva poi anche quel nome in italiano che lo rendeva così adeguato a farci delle gag. Qui però siamo ad un livello proprio ulteriore. In un anno scegli di fare marcia indietro così, ma lo fai senza aver mai concretamente provato a fare nulla.
Assolutamente, guarda, non accaniamoci oltre, perché insomma, certo, sembra veramente di picchiare con un bastone un cadavere tecnologico. Chiudo solo così: ti ricordi un altro hardware che aveva seguito lo stesso percorso e che si era un pochino reinventato, diciamo trovando un po' una seconda vita con le produzioni Homebrew, aprendo il suo ecosistema? Kinect. Il secondo Kinect, che all'epoca insomma fu un grandissimo fallimento di Microsoft, in quel caso forse ancora un pochino più scottante perché era stato lanciato in bundle con la console.
Però il paradosso è che là ci credevano, cioè io, sì, quell'errore lì lo capisco di più, perché lì tu hai una visione che dimostra poi la storia, no? Che essere una visione sbagliata, sì, sì, però almeno concretamente ci hai provato imponendole. Qui invece mi sembra l'ennesimo caso di PlayStation che prova a fare delle cose e le fa in una maniera sconclusionata, cioè è la stessa roba di fare 12 game as a service e poi cancellarli praticamente tutti, cioè sei in balia di te stesso e evidentemente di un quadro dirigenziale che, secondo me, lo dico seriamente, non ha un vero poi contatto con il prodotto e che quindi si prende delle cantonate del genere.
Speriamo che arrivino tempi migliori. Nella parte centrale di questo episodio vogliamo invece darvi un paio di aggiornamenti su due titoli che ci sono abbastanza piaciuti, che abbiamo giocato negli ultimi tempi e che registrano numeri da record. Forse avrete già intuito di che cosa si parla. Uno dei due è Helldivers 2. Proprio mentre nel segmento precedente, insomma, bacchettiamo Sony per via della strategia poco lucida e poco lungimirante legata ai suoi game as a service, di fatto per grazia ricevuta c'è uno di questi game as a service che invece si è innescato e sta andando molto bene. Non ci sono dati ufficiali, ma gli analisti, sempre via Bloomberg, ormai insomma sostengono che Helldivers 2 sia arrivato a lambire gli 8 milioni di copie vendute. È una cifra che insomma viene calcolata sulla base degli ultimi dati ufficiali pubblicati e della crescita che il gioco ha avuto su tutte le piattaforme in cui è distribuito negli ultimi tempi. La cosa interessante, fra l'altro, che secondo me si può discutere, riguarda la distribuzione delle copie vendute fra le due piattaforme in cui il gioco è disponibile, ovvero PlayStation 5 e PC. Perché se è vero che in alcuni mercati, per esempio quello inglese, ancora la versione PlayStation 5 la spunta, ma non di tantissimo, con il 57% delle copie vendute che sono appunto sulla console di casa Sony, globalmente la verità è che le copie PC hanno persino superato quelle PlayStation e che insomma sono il 56%, un dato secondo me incredibile che soprattutto può essere analizzato retrospettivamente, come dicevamo fuori onda. Cioè pensa se per Helldivers 2 Sony avesse deciso di portare avanti una strategia più simile a quella di altre pubblicazioni, quindi arrivando al lancio solo su PlayStation 5 e lanciando la versione PC qualche mese dopo.
Sarebbe stato completamente diverso, anche perché Helldivers 2, l'abbiamo raccontato, è un gioco che si è innescato molto a sorpresa, si è innescato anche per fattori bizzarri, la viralità di certe esplosioni su TikTok, il senso di community che ne fa parlare e quindi lo fa desiderare anche a persone magari poco avvezze ai videogiochi. Io faccio un esempio molto personale, ma ne ho sentito parlare nella mia chat del fantacalcio, dove penso che l'ultimo videogioco menzionato fosse, non so, Dying Light 2, ed è una cosa secondo me curiosa, e questo elemento secondo me si è innescato assolutamente anche grazie alla forza del supporto su PC. Supporto su PC che in realtà, ricordiamo, l'aveva avuto anche un pochino di problemi a livello proprio di performance, di server, eccetera, eccetera. Nonostante tutto, il successo di Helldivers non accenna a fermarsi. Io non so quanto questo precedente importantissimo convinca Sony magari a rivedere alcune strategie, sia in senso lato, a livello proprio di supporto ai game as a service, sia a livello di pubblicazione, nel senso che io continuo a credere a quello che avevano detto, ovvero che le console rimangano il loro core business, anche se soprattutto per giochi di questo genere, secondo me lo avevano anche già preannunciato, che dei game as a service sarebbero arrivati al day one su PC, proprio comprendendo l'importanza anche del crossplay e della possibilità di generare marketing indiretto usando il pubblico stesso. Però forse un trionfo così inatteso e così proprio, non so, degno di nota, potrebbe in effetti far rivedere le strategie di PlayStation. Un altro gioco invece di cui volevamo parlare, che ha avuto un successo bruciante, è Balatro. Vi abbiamo descritto il fattore droga di questo roguelike potentissimo, capace di unire i meccanismi del poker, in realtà il conteggio delle carte, perché poi non è un gioco d'azzardo, e abbiamo parlato anche di tutta quella cosa. Adesso il titolo è tornato disponibile anche su Nintendo Switch, non accenna a smettere di far parlare di sé e soprattutto di vendere, e tra l'altro ha raggiunto 1 milione di copie, che è una cifra incredibile, perché Balatro proprio è comparso da un giorno all'altro dal nulla, nessuno credo nemmeno lo aspettasse, cioè era una cosa completamente sconosciuta.
Guarda, io non mi ricordo neanche di aver visto un trailer in dei palcoscenici digitali importanti. Magari, sai, qualcosa si era intravisto nel Futures Game Show, in questi grandi raccoglitori, ma non ci metterei la mano sul fuoco. È stato proprio uno di quei successi inaspettati, travolgenti, e per una produzione del genere riuscire a piazzare 1 milione di copie significa generare un profitto clamoroso.
Vabbè, il tizio che l'ha fatto, perché tra l'altro poi è un gioco fatto sostanzialmente da una persona sola, io mi immagino, questo veramente ha svoltato la vita, ma se lo merita perché il gioco è bellissimo e tra l'altro è un successo che è un po' come quello di Helldivers, non sembra, come dire, essere in via di esaurimento, anche perché è stato annunciato che il gioco arriverà pure in formato mobile e lì veramente rischia di fare i danni, anche perché per la struttura che ha è perfetto per essere goduto in portabilità. Su Nintendo Switch sicuramente già è il massimo, ma pensarlo proprio così a portata di touch dello smartphone è ancora di più. E sì, quindi chissà cosa succederà.
Lì bisognerà vedere un pochino quale sarà la fascia di prezzo che in cui decideranno di posizionarsi, perché su mobile è chiaro che non puoi andare a mettere lo stesso prezzo che hai su Steam, banalmente perché il pubblico non è abituato a spendere quelle cifre. Sai, un altro fenomeno che insomma era stato tanto dirompente, forse ancora di più, che Vampire Survivor aveva un prezzo d'ingresso molto più adatto alle piattaforme mobile. Certo. Qua invece
qui costa 15 euro, però è vero che Vampire Survivor ne costava tipo 3 o 4 certo, e su mobile era addirittura gratis. È un po' da capire cosa succederà, però di certo fosse solo per l'interesse che ha generato qualche copia, sì, è destinato a venderla e quindi sono destinati ad aumentare gli incassi. Bravi tutti, bella lì. Chiudiamo con un minimo di approfondimento su Man of Steel, che è il nostro documentario dedicato alla figura di Andrea Pessino, che dopo mesi e mesi di lavoro abbiamo pubblicato oggi. Ringraziamo chiaramente Nebraska, che è nostra partner in questa iniziativa, ringraziamo Plasma Republic che ha dato una mano con la color correction, ringraziamo tutte le persone che hanno lavorato alla parte artistica, al motion graphics, al sound design, alla locandina, in tantissimi ci hanno messo mano. È stato un lavoro che è andato molto oltre le nostre aspettative proprio in termini produttivi, nel senso che noi abbiamo girato questa intervista con Andrea l'anno scorso durante la Summer Game Fest in una giornata di metà giugno più o meno, non ci aspettavamo di arrivare un po' così tardi a consegnare il primo di 3 episodi nelle mani del pubblico, ma in realtà la scala del progetto è cambiata molto, coinvolgendo anche altre persone, altre voci, basta vedere l'episodio che dura 27 minuti per capire di che cosa parliamo, e abbiamo fatto anche una riflessione in questo su quanto è complesso fare lavori creativi. Noi qua ci abbiamo lavorato come Round 2 insieme ad altre realtà indipendenti, in pochi, diciamo una decina di persone più o meno, forse una dozzina al massimo, e ci siamo però immedesimati nel mondo del gaming e in realtà che anche solo, come dicevi tu prima, magari 80 persone, un team oramai piccolo, quanto è difficile a livello proprio di produzione rispettare delle tempistiche che ti sei dato
e che nel momento in cui te le dai sono anche in qualche maniera, insomma, credibili.
Sì, certo.
Noi eravamo veramente convinti, dopo aver registrato a giugno, di riuscire a pubblicare entro i The Game Awards, quindi a dicembre scorso, e poi alla fine il progetto, la verità è che si evolve, che all'interno dei cicli di produzione, insomma, arrivano anche delle questioni imprevedibili, delle questioni personali. E devi essere
delle
sempre
idee, in positivo, certo, anche perché in questo caso, cioè, il progetto ha cambiato anche perché ci siamo detti ma sarebbe figo fare questa cosa, l'abbiamo provata, funzionava, e però vuol dire lavoro
assolutamente. E guarda, io voglio dire che la persona che con più serenità ha preso, diciamo, questi rinvii e si è messo seduto ad aspettare che il prodotto arrivasse come doveva arrivare è stato proprio Andrea, che evidentemente, dopo aver lavorato 30 anni nell'ambito dei videogiochi e in generale della produzione creativa, sa bene che queste cose possono succedere. Voglio dire anche un'altra cosa: nel momento in cui stiamo registrando questa puntata, il documentario è disponibile su YouTube, vi lasciamo ovviamente il link in descrizione, tutto il supporto che volete darci è ben gradito e utile a diffondere il progetto.
È proprio fondamentale, perché questa cosa l'abbiamo fatta già con Never Fade Away, vogliamo continuare a farlo, questo è anche un documentario, un biopic con un taglio molto più personale e soggettivo, perché parla della vita di una persona ed è un modo di raccontare videogiochi che noi vogliamo continuare a mettere in campo. È complicato, è difficile e serve il vostro supporto.
E dicevo, se vado a leggere i messaggi che sono arrivati su YouTube, che sono in generale molto molto positivi, una delle parole chiave che ritrovo spesso è ispirazione. Ci sono tante persone che dicono il documentario è stato di ispirazione, perché la figura di Andrea è stata di ispirazione, e devo ammettere che è un po' la stessa sensazione che sia io che Marco abbiamo provato uscendo dalla casa di Pessino dopo l'intervista, perché lui ci ha raccontato una vita che è davvero esemplare, cioè ho fatto di tutto da raggiungere insomma i vertici delle classifiche nei campionati di pinball, di flipper,
sì,
a essere diciamo abile con cioè nello sviluppo videoludico, a fondare diciamo un'azienda che ha sperimentato nuove tecnologie per piattaforme, console che non esistevano, ma lo stesso impegno che mette nell'allenamento personale, avete visto anche qual è la stazza.
C'è la però è interessante, nel documentario si vede la sua trasformazione anche fisica.
Certo.
Cioè, non è sempre stato così grosso.
È quello il punto, cioè quando lui si mette in testa un'idea, la porta avanti con una volontà che non oso definire, cioè che non posso non definire di ferro, tant'è che il titolo stesso, Man of Steel, in realtà è venuto molto molto naturale, perché davvero di ferro è la sua volontà. Per me è stato molto di ispirazione, io lo dico senza mezzi termini, una parentesi un pochino più personale anche in Gong. Io mi sono messo a suonare il piano pensando di potercela fare, perché sono uscito ammaliato dall'insegnamento, fra virgolette, che Andrea mi aveva dato quel giorno lì. Quindi speriamo che anche per chi lo guarda, insomma, il documentario possa essere appunto di ispirazione.
Guarda, voglio aggiungere anche un'ulteriore riflessione sul fatto che è un documentario che ovviamente parla di uno sviluppatore di videogiochi, ma è un documentario che ancora più di Never Fade Away, secondo me, può essere apprezzato. Là magari uno poteva far capire al genitore, al partner, eccetera, quanto fossero complessi i videogiochi come realtà. Qui invece è la storia di una persona, e mi piace prendere quando il passaggio in cui Andrea parla della sua gioventù difficile, in cui la scuola non l'ha mai capito. Pensate che è una persona che non ha mai nemmeno finito le superiori, e nonostante tutto il coraggio di una madre veramente molto in difficoltà, che ha saputo vedere qualcosa nel figlio e gli ha dato degli strumenti per permettergli poi di arrivare in un modo, con una sliding door che chissà quante altre persone hanno provato a percorrere finendo da tutt'altra parte. E però secondo me è anche bello mandare quel messaggio lì della difficoltà in cui uno può trovarsi a un certo punto della vita, la difficoltà che poi è quella di tantissimi magari teenager che non trovano il loro spazio nel mondo, e forse un po' il coraggio e l'incoscienza di buttarsi, e poi magari veramente ce la fai, e se ce la fai in quel modo ce l'hai fatta per davvero, come il più grande dei sogni americani.
Man of Steel lo trovate sul nostro canale YouTube, grazie per il supporto che vorrete dargli e grazie per averci seguiti anche in questa puntata di Gong. Torniamo nei prossimi giorni. Ciao!